Mi avevano iscritto alla scuola di musica allo scoccare del mio sesto compleanno. Allora si usava così: due lezioni la settimana tenuta da una celebre insegnante di pianoforte e violino. Quelle erano anche le uniche due scelte in quanto a strumenti, tutto quello che offriva il paesotto in cui mio padre aveva deciso di costruire la nostra casa. Casa, così la chiamavo, ma non aveva niente a che spartire con tutte le altre intorno. Contenuta entro un perimetro di mura molto alte coperte dall'edera, la nostra bella abitazione era collocata al centro di un parco ricco di piante monumentali. Era la villa per il resto del paese, un agglomerato vecchiotto di costruzioni basse tutte molto simili, risultato della lottizzazione degli anni 50. Mio padre era direttore di una nota banca nella vicina città, dove mia madre invece insegnava al liceo classico. Avevo imparato il latino prima del dialetto, ma non me ne ero accorta, così come non mi accorgevo di quanto le lezioni di pianoforte e quelle di danza classica contribuissero a innalzarmi intorno un'altissima torre d'avorio, che io sola non vedevo, ma che a tutti gli altri sembrava tanto reale quanto inaccessibile. I miei avevano giudicato la scuola parrocchiale del paesotto, a tempo pieno, di buona qualità. Così mi era stato concesso l'accesso alla gioia di poter stare con altri uguali a me nei giochi e per fantasia, perché i bambini non sanno cosa sia lo status, né quali pesi di più sulla bilancia sociale. Fin dal mio primo ingresso dal grande cancello ero stata attratta da un bambino magro, con un lungo ciuffo biondo sulla fronte, che non riusciva a coprirne gli occhi azzurri, grandi e perennemente sgranati. Il grembiolino nero che tutti portavamo su di lui faceva l'effetto di un piccolo sacco informe costellato di macchie. Eppure, nemmeno la trascuratezza che lui trasudava mi aveva trattenuta dall'avvicinarmi. Non aveva un buon odore, le sue unghie erano lunghe e spezzate, non certo corte e curate come le mie, ma finivo sempre per sedergli accanto, sulle panchine di pietra del giardino, come in classe e anche in refettorio. Le suorine avevano cercato di vincere quell'attrazione invitandomi nei cerchi delle bambine, offrendo coroncine di fiori freschi, saltelli sul largo spazio cementato e premi di cestini di frutta succolenti o una fetta della ghiotta crostata di suora Annangela. Nulla però era riuscito a schiodarmi, nessuna promessa, nessuna proposta. Quel bambino restava il mio solo interesse e a tutto il resto potevo tranquillamente rinunciare. Lui parlava poco, eppure ci intendevamo alla grande. Si limitava a inondarmi con quell'azzurro buono del suo sguardo, facendomi posto ovunque sedesse. Avevo saputo che si chiamava Poldo solo alcuni giorni più tardi e la mattina ormai mi alzavo con il suo nome sulle labbra. Avevo solo 6 anni ed ero innamorata senza sapere cosa significasse. Fuori dall'aula rimanevamo per lo più seduti a guardarci intorno. Il giardino era ricco di alberi da frutto, di viti e poi di fiori, di arbusti e qualche altra pianta. Poldo indicava le api fra gli altri insetti, affannate sui fiori che sbucciavano nelle aiuole. Per qualche motivo ne ero conquistata. «Sono nere, gialle e a righe, vedi?» E lui le fissava a lungo, ammagliato dalle ali che sbattevano frenetiche mentre gli insetti stavano a testa in giù. Seduto al suo banco, le disegnava sull'album, corti bozzoli bicolore con peli dipinti a cera. E io le trovavo bellissime, molto più di quelle vere. Ero una bambina canterina. Dalle lezioni di musica portavo a casa piccole melodie scandite dai la 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 con i quali prendevo il ritmo. A scuola le condividevo con Poldo, che dopo un primo diffidente indugio mi affiancava nel coretto. In una settimana il brano si arricchiva di acuti, bassi, variazioni a capriccio del mio amico che ci facevano ridere e cantare a squarciagola. Ma quando l'insegnante me le riproponeva, faticavo a restare nel percorso tracciato. «Aurora, insomma, la disciplina!» mi correggeva con lo sguardo severo, la bacchetta che imponeva il tempo da seguire. E io, obbedivo a malincuore. L'allegria nata improvvisando con Poldo, soffocata dalla rigidità del suo metodo. Suor Chiarella, sempre alla ricerca di potenziali coristi, non si era fatta però sfuggire l'occasione. Ci aveva reclutati per un canto natalizio al quale avevamo partecipato divisi, lui con i maschi ed io con le femmine. Avevamo capito ben presto che non c'era nessuna gioia nel cantare a comando. Così, quando eravamo da soli, continuavamo le nostre incursioni selvagge nelle note. A volte, a ricreazione, raggiungevamo il recinto a losanghe. Le nostre dita infilate nella rete e noi due sollevati in punta di piedi contro il muretto a salutare i passanti. Erano solo vecchie signore con il fazzoletto e la sporta di rete che sorridevano alla nostra vista, oppure contadini sul motocarro che rispondevano muovendo la mano dietro i finestrini. Altre volte raccoglievamo legnetti e piccole pietre e Poldo mi insegnava a costruire casette impilando uno sull'altro i sassolini. Quando il parallelepipedo era completato, sghembo e traballante, mi mostrava come posizionare le travi per sostenere il tetto, un insieme di folti ciuffi d'erba o di tenere gittate di abete. Il padre di Poldo era un muratore, la madre non ce l'aveva più. Me l'aveva detto lui stesso, ma quell'informazione non mi aveva turbata. L'avevo assorbita come la grandine di luglio o la canicola che la precede. Qualcosa di intenso, ma non di così straordinario dalle nostre parti. Straordinaria e fuori luogo dovette invece sembrare alle suorine la nostra frequentazione, che in breve tempo divenne esclusiva. Ma in casa di Poldo io non parlavo mai, quasi immaginando la contrarietà che avrebbe suscitato nei miei. Passarono 5 anni. Poldo e io crescevamo insieme alla nostra amicizia. Lui continuava a portare il ciuffo biondo sulla fronte, ma gli occhi azzurri si erano fatti meno imbambolati di quando lo avevo conosciuto. Splendevano però soprattutto se era felice. Il grembiule gli si era ristretto addosso e le gambe si erano allungate, restando magre, nodose e sempre piene di lividi. Ormai, superata la prima timidezza, mi aveva permesso di prenderlo per mano. Così, allacciati, percorrevamo il perimetro del giardino e stavamo seduti sulle panchine. I nostri giochi non erano cambiati granché e noi lo eravamo solo in dimensione. Per il resto entrambi restavamo ingenui e molto riflessivi, pensierosi, secondo qualcuna delle nostre insegnanti, ma beatamente radiosi. Era stato sulla nostra panchina che mia madre ci aveva sorpresi 2 settimane prima della fine della scuola. Io avevo 10 anni. Poldo si stava esibendo nella sua personale versione del piccolo suonatore di tamburo, esasperando il ratatan per farmi ridere. «Aurora!» Il canto si bloccò. Nella voce di Poldo avvertii una flessione triste, amara. Sollevai lo sguardo su mia madre con la sorpresa che mi spettava. Non era mai venuta a prendermi. Lo faceva sempre la tata. Mi alzai per andarle incontro e Poldo fece lo stesso. Ma la sua mano elegante lo trattenne. Lui non disse niente. Si fermò lì, dove stava, sgranando gli occhi come quella prima volta. «Lui è il mio amico, mamma!» dissi con la voce che saliva in un acuto di frustrazione. Ma mia mamma non mi permise di continuare, mi strattonò, portandomi via. Partimmo per la montagna un paio di giorni dopo e io non vidi più Poldo. Me lo sognavo la notte con le mani infilate nelle losanghe della rete che aspettava il mio arrivo. Non piansi, ma capii per la prima volta che con Poldo ero stata felice e che ora non lo ero più. Quella disposizione pensosa e solitaria rimase un tratto della mia personalità. Ero selettiva nelle conoscenze e non riuscivo mai a battere il muro della diffidenza nei confronti degli altri. Il ricordo dell'unica amicizia importante strappata alle radici non mi abbandonava, anche se avevo dovuto per forza di cose andare avanti. Poldo era rimasto a occupare un piccolo posto segreto dentro di me, da cui nessuno lo avrebbe potuto scacciare. Ormai vivevo in città per la maggior parte della giornata. Rientravo a sera con mio padre dopo averlo raggiunto nel suo ufficio per i compiti. Non avevo tempo, poca la voglia di far parte delle allegre brigate dei miei compagni di scuola, che scorazzavano per festicciole o nei bei giardini. Uscivo raramente, solo per un gelato, a volte per il cinema con Elena e Paola, compagne quiete e taciturne, che non pretendevano nulla e davano molto poco. Nel frattempo continuavo a suonare e frequentare le lezioni con la mia prof. Suonare riempiva il vuoto di tante cose, la maggior parte delle quali mi erano sconosciute. Non avvertivo la fatica dello studio dei brani, dell'infinita ripetizione dei passaggi. A sera la nostra casa risuonava dei miei sforzi che con la bella stagione si diffondevano nel parco e di lì lambivano, ormai attuiti, il quartiere intorno. Ma una musica bellissima mi bloccò sui gradini che portavano allo studio della mia insegnante. Sembrava sprigionare dal marmo della scala, uscire dall'ampio spazio esterno, avvolgermi. Respirai le note senza riconoscerne l'autore, immaginando la cura e l'amore che chi suonava aveva messo. Possedeva qualcosa di intensamente romantico che trascinava il ricordo, la commozione. Mi fece pensare a Keats, il poeta, alla sua ode sulla bellezza che avevo ripassato solo qualche giorno prima. «Ma cosa vai a pensare?» mi avrebbe detto mio padre. Tutta la solitudine non sempre voluta, cercata, mi aveva invecchiata anzitempo. «Ragioni come una nonnetta, Aurora», avrebbe aggiunto, senza tener conto che un po' della responsabilità era anche loro, sua e di mia madre, delle loro aspettative esigenti, ferre, un cappio ai miei desideri. Guardai l'orologio, ero in anticipo. Mi sedetti sullo scalino, decisa a godere di quel dono fino alla fine. Suscitava in me emozioni contrastanti, nuove, ma stranamente familiari. Quando l'ultima nota echeggiò nella tromba delle scale, rimasi immobile ancora un istante, quasi speranzosa di un nuovo attacco, che però non venne. Mi parve quasi un tradimento, ma quella pausa mi permise di controllare l'ora. Ero in ritardo, salì due piani correndo e mi ritrovai all'ingresso dell'appartamento. Feci per suonare quando la porta si spalancò. Alto, con lunghe gambe magre, mi dava le spalle. Si accorse di me e lasciò l'uscio socchiuso. Aveva un'espressione quasi di scusa, forse il timore di aver rubato del tempo alla mia lezione. «Quando suono non mi rendo conto del tempo che passa», disse sollevando lo sguardo su di me. Si bloccò di colpo, la fronte corrucciata per un pensiero improvviso. Lo vidi sbiancare, poi ridere mentre ripeteva il mio nome. «Aurora! Aurora!» La mia testa cominciò a girare, mi sentì precipitare all'indietro nel tempo, nel fruscio di legnetti e pietruzze, nel ronzio delle api ubriache. Poi fui inondata dall'azzurro. Mi prese le mani, le strinse senza abbandonarmi con gli occhi. «Poldo, che ci fai qui? Sei anche tu un allievo?» Non rispose. Mi pare che ansimasse. «Ti aspetto qui, tu vai alla tua lezione. Ti spiego tutto dopo», mi disse poi. Entrai con le gambe molli e nel cuore un fremito che non riuscivo a controllare. Lo guardai di nuovo prima di sparire nel corridoio. «Mi aspetti qui, vero? Non te ne vai?» E lui annuì, accompagnando la sua tacita promessa con un sorriso. Poldo aveva l'orecchio assoluto. Se n'era accorta anche Suor Chiarella durante la preparazione del coro di fine anno. Dopo che me ne ero andata, vedendolo stranito e perso, aveva cercato di riempirgli le giornate con qualcosa di nuovo. All'inizio erano stati soltanto solfeggi, noiosi per tutti tranne che per lui. Poi era passata a insegnargli le note. Era stato subito un successo. Aveva capito che un talento così promettente non poteva andare sprecato. E grazie a una borsa di studio, Poldo era stato accolto in una scuola per eccellenze, quindi aveva cominciato il conservatorio, che aveva concluso a 16 anni, un percorso peraltro completato alla velocità della luce. Mentre raccontava, il suo sguardo luminoso mi diceva che la vita era stata clemente con lui e la musica una dolce compagna di vita, che aveva preteso attenzione e dato in cambio affetto e anche sicurezza. In qualche modo il nostro cammino era stato tracciato dalla stessa mano, pensai. Non sempre ferma, però altrimenti avrebbe preferito per noi un intreccio e non due rette parallele. Io e Poldo siamo tornati al paesotto. Non vivo più nella villa dei miei genitori, ma in un piccolo appartamento accanto alla nostra scuola di musica. Lavoriamo lì, adesso, entrambi. Poldo, che ormai è maestro Leopoldo, ha rifiutato offerte importanti. I soldi non gli sono mai interessati. Io insegno pianoforte, ho preso il posto della nostra prof. Lui segue l'avviamento musicale dei bambini. Una borsa di studio sostiene gli status più incerti, perché non debba accadere mai più, almeno da queste parti, che il talento rischi di rimanere ignorato. Abbiamo chiamato la nostra scuola in direzione ostinata e contraria. A volte ci ingaggiano per qualche concerto, lui ovviamente più di me. È un violinista molto apprezzato, potrebbe davvero fare carriera, ma non ci tiene. Gli importa di più spendersi per quello in cui crede.
Mille anni al mondo, mille ancora, che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.
Fabrizio De André ha segnato entrambi negli anni della crescita, quelli in cui siamo stati divisi. Lo abbiamo seguito e amato senza potercelo dire, e una volta l'anno organizziamo un evento che lo ricorda con i brani che sentiamo molto vicini a noi. E a Faber siamo debitori anche per il titolo della sua canzone Anime Salve, vuol dire spiriti solitari, come siamo noi, come lo siamo stati quando eravamo lontani. La solitudine è spesso una condizione che spaventa, ma oggi vi posso dire che anche quel nido consolante dentro al quale ci siamo attesi, Poldo e io.